Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 15 febbraio 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema Attualità dell'enciclica di Giovanni XXIII sulla pace, Pacem in Terris. Presentato dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospite Marco Roncalli, giornalista e saggista.
Un saluto ai presenti e a tutti coloro che si mettono in contatto con la Radio Diocesana venerdì. L'incontro di oggi è un incontro che mi sta molto a cuore. Avremmo voluto farlo molto prima, anche con la presenza del dottor Marco Roncalli, a 60 anni dall'enciclica Pacem in Terris. Lo facciamo ora, proprio perché non passi questo tempo e in questo frangente in cui la situazione della pace è compromessa molto, non solo in Ucraina, neanche non solo in Israele e nella striscia di Gaza, ma ci sono 50 guerre guerreggiate nel mondo. Per comprendere come sia importante la scelta che Papa Giovanni fece nell'incontro con colui che lo aiutò a preparare le bozze di questa meravigliosa enciclica, colui che poi sarà il Cardinal Pavan, disse: dobbiamo superare l'adagio, se vuoi la pace prepara la guerra. E quindi è necessario preparare la pace nei cuori. Questo concetto di Papa Giovanni fu preso anche poi dal Cardinal Martini, ma anche da tutti coloro che offrirono una prospettiva diversa della preparazione alla pace. Oggi noi, grazie alla presenza del dottor Roncalli, presentiamo l'importanza di questa enciclica, alla quale fa molto riferimento il Magistero della Chiesa subito dopo Papa Giovanni e anche ovviamente il Magistero di Papa Francesco. Noi vorremmo proprio che gli ascoltatori, siete voi, quindi abbiate questa accortezza di pensare al problema della pace, non solo in una realtà epidermica, ma secondo i criteri degli ordini in cui questa enciclica presenta, attraverso una dimensione di consapevolezza e di corresponsabilità. Prego, dottor Roncalli.
Bene, innanzitutto grazie a voi che siete presenti, a quanti ci stanno ascoltando con i vari mezzi. E come diceva prima Monsignor Malnati, effettivamente diciamo l'anno esatto era l'anno scorso, però non è vero, perché stanno continuando di fatto moltissimi ricordi, moltissime conferenze che riguardano questo documento, quanto mai vivo, ma così poco attuale nella sua esecuzione, nella sua applicazione. Quando uscì Pacem in Terris, la Pira lo definì un manifesto del nuovo mondo, Balducci lo chiamò la Magna Carta dell'umanesimo cristiano del XX secolo. Era un testo che in qualche modo trasformava il modo in cui la Chiesa si rapportava non solo al discorso della pace, ma in tutti i risvolti del discorso della convivenza tra i popoli. Ed era un testo che ovviamente ha un contesto, perdonate il gioco di parole, molto particolare. Ricordiamoci che siamo negli anni 60 molto diversi da oggi, dove di fatto non c'erano magari guerre guerreggiate, ma c'era una guerra fredda, con un mondo spaccato completamente in due blocchi. Eppure questo testo ha fatto strappare a un presidente molto prudente come era John Kennedy la frase, la dichiarazione pubblica, lui che aveva anche diciamo a che fare con un elettorato interno dal quale doveva stare un po' attento, no? farsi, come dire, accreditare come dipendente succube di indicazioni che arrivavano da così lontano dal Vaticano. Eppure ha detto: come americano ne sono ammirato e come cattolico ne sono orgoglioso. E a Mosca, in un momento anche quello, un contesto così particolare, io ricordo, avevo parlato molto di questo testo anche quando ho fatto alcuni interventi su Mosca con Anatoly Krasikov, che era un amico, che è quello che ai tempi era stato il primo vaticanista accreditato della TASC in Vaticano, aveva seguito il concilio, e lui stesso mi diceva: ma chi poteva essere contro il Papa? La preoccupazione che c'era stata per un certo periodo era che, diciamo, il discorso sulla pace, Mirno, che era un po' un monopolio, no? Un po' presuntuoso da parte appunto dell'ex Rus, venisse in qualche modo strappato via, ma poi si sono appunto resi conto chi poteva essere contro il Papa con quelle parole. E quindi eccoci in qualche modo ritornare a quella data, che esattamente è stata 11 aprile del 63, dove nell'ultimo anno di vita di Angelo Giuseppe Roncalli, di Giovanni XXIII, viene, come dire, fatto questo ultimo dono, come abbiamo chiamato in un libro scritto con Monsignor Mannati già alcuni anni fa, con la preparazione tra l'altro anche di Monsignor Crepaldi, la Enciclica Pacem in Terris, appunto l'ultimo dono di questo pontefice, una sorta di testamento spirituale, e un testamento al quale di fatto Giovanni XXIII comincia a lavorare molto prima. Ho ricordato adesso la data storica dell'11 aprile 63, in cui appunto viene diffusa l'enciclica, ma di fatto abbiamo, da un punto di vista storico, che è quello che più o meno sto cercando di fare, la parte che mi viene un po' assegnata questa sera, mentre volentieri lascio la parte di teologica al teologo, ma noi sappiamo che Giovanni XXIII già aveva cominciato a lavorare, aveva già dato delle indicazioni già l'anno precedente, nel 62, e se noi andiamo a spulciare i diari di Giovanni XXIII, e noi siamo fortunati perché di questo pontefice noi possiamo sapere tutto, perché è uno che ha tenuto il suo diario da ragazzino fino alle ultime settimane di vita. Non sto parlando solo dello zibaldone spirituale, dove c'era un certo tipo di note di carattere appunto spirituale, ma proprio delle note quotidiane, gli incontri, gli spostamenti, i viaggi, i disturbi di salute, qualsiasi cosa, noi lo possiamo ritrovare, possiamo sapere giorno dopo giorno la sua vita. E lì il Papa, che era già malato, diceva che aveva avuto tra le mani il manoscritto preparato da Monsignor Pietro Pavan, che era l'esperto di dottrina sociale di cui appunto si era avvalso, e sul diario lascia questa traccia: trovo che sia assai ben congegnato, e quindi qualcosa che rispondeva a quello che voleva. E qui c'è anche una notazione importante che ci serve, perché noi ricordiamo giustamente il discorso della Pacem in Terris, siamo obbligati a farlo con l'attualità, con questo confronto terribile ogni giorno, ma c'è una parte, diciamo così, dell'enciclica, che è quella dei richiami pastorali che c'è alla fine, che è quella che il Papa sente più vicino, che in qualche modo è la premessa della pace, è l'equilibrio tra la convivenza anche tra persone che hanno dei pensieri diversi. Il Papa scrive: ma spero che uscirà a Pasqua e spero che sarà di grande edificazione. Certamente è uscito a Pasqua, come sappiamo, nei tempi desiderati, ma è anche vero che appunto mai enciclica, si potrebbe dire, fu così viva e così incompiuta, e la dimostrazione l'abbiamo in questo periodo in cui appunto si continua, non dico solo a fare guerre, ma a farle fare soprattutto, perché ci sono delle grandi regie dietro dove nessuno fa la guerra, ma la fanno fare da tante parti, e quindi resta disatteso di fatto quell'impegno permanente per la pace e per il bene comune, che dovrebbe costituire la stessa ragione di essere e di esistere dei poteri pubblici, no? E quindi, certamente lo ricordava prima, è un'enciclica che, come dire, se ne è parlato moltissimo, soprattutto l'anno scorso per l'anniversario, ma è un'enciclica che è, come dire, la ritroviamo nei documenti del Magistero di adesso, la troviamo nei documenti di Papa Francesco, la troviamo tantissimo per esempio nella Fratelli Tutti, c'è questo spirito c'è questa conoscenza che è evidente dei testi, c'è questo riconoscimento di una validità di principi e troviamo delle indicazioni che di fatto sono ancora anche legate a quello che è la cosiddetta azione diplomatica della Santa Sede, della Chiesa e appunto gli interventi anche del Magistero, no? Che fra l'altro, come dire, sono, uno dice, una voce che si sente vicino invece alla voce debole delle grandi istituzioni, delle grandi organizzazioni internazionali, no? Quindi in questo caso c'è quasi anche un'azione suppletiva, sembrerebbe, ma in realtà invece no, perché anche questo è un grandissimo compito della Chiesa e delle religioni, quello di costruire la pace, a maggior ragione nel momento in cui, come assistiamo, c'è un fallimento, e i fatti sono sotto gli occhi di tutti, della politica, della diplomazia. E quindi questo discorso che ci ricorda che purtroppo noi cominciamo sempre a parlare di pace quando è tardi, no? Cioè tiriamo fuori questi ragionamenti quando siamo dentro. E io stesso so che ho fatto alcuni interventi, ricordo anche solo 10-15 anni fa, sembravano situazioni impossibili, perché ti dicevano, ma no, le guerre con le baionette, col sangue, con come si spara, le bombe, basta, lì ci saremmo fermati. Adesso le guerre le faremo mettendo in ginocchio i popoli, portandogli via l'acqua, le guerre le faremo con le banche, strozzando le persone, invece no, siamo ritornati proprio alle forme più bieche, più assurde, siamo ritornati alle carneficine della prima guerra mondiale, insomma, magari cambiando, raffinando ovviamente gli strumenti, perché non c'erano i droni, eccetera, ma i risultati sono sempre quelli, no? E quindi diciamo, però dicevo, questo discorso di Papa Francesco è interessante, perché chi va a vedere, già all'indomani della sua elezione, oramai sono passati 10 anni e più, ricordate, marzo 2013, se si va a vedere che cosa diceva nel primo messaggio Urbi et Orbi Papa Francesco, e praticamente già troviamo in luce di nuovo concetti che sono nella pace interis. Cristo è la nostra pace, attraverso lui imploriamo la pace per il mondo intero, e cominciava appunto ad abbracciare tutta una serie di aree rinnovando l'invito alla pace. Ma se andiamo a vedere, certamente sono state parole, bisogna anche ammetterlo, cadute nel vuoto, perché diceva per esempio pace per il Medio Oriente, in particolare tra israeliani e palestinesi, con quello che sappiamo che sta succedendo, pace in Iraq, pace in Africa, lo ricordava prima, ancora teatro di sanguinosi conflitti. Ero a un convegno un paio di mesi fa con padre Zanotelli, eccetera, che ha dato dei dati sull'Africa terrificanti. Certo, noi oramai prima parlavamo dell'Ucraina, tutte le mattine della Russia, poi abbiamo cominciato a parlare della striscia di Gaza e di Israele, ovviamente dell'Africa ci importa relativamente poco, ma anche là ci sono stragi continue. E anche questo discorso. Ecco, diciamo che già allora in quel tema Papa Francesco, appena eletto, appunto eletto a 77 anni, e già cominciava a lanciare questi appelli, no? Pace in Asia, pace in Europa, eccetera, insomma. E quindi diciamo che questa sensibilità è parte della quotidianità continua di questi giorni. Io direi che è interessante, per esempio, non farlo in questa occasione, proprio per ragionare un po' anche sulla figura di chi ha, come dire, toccato questo tema per la prima volta, messo sulla carta, che era stato anche in parte toccato durante il Concilio Ecumenico Vaticano II, ma di fatto non era confluito in un documento particolare, no? E l'attenzione che riguarda appunto la genesi di questo documento ha un contesto storico, lo ricordavo prima, molto particolare, questo di questi anni 60, e ci sono degli episodi che credo vadano un po' sottolineati e che riguardino un po' la genesi, ma anche per far capire un po' la temperie in cui è nata, no? Sempre un episodio emblematico che riguarda appunto la figura di Giovanni XXIII, riguarda il conferimento a lui del premio Balzan per la pace. Che bisogno c'è, direte voi, di dare un premio a un Papa per la pace, no? Il Papa se l'è posto questo problema, no? Io devo ricevere questo premio? Sì, l'ha fatto, ma l'ha fatto anche, ha deciso di dare un valore a questo suo conferimento. Il premio Balzani anzitutto è un premio che veniva appunto dato esclusivamente per l'attività testo in favore della fraternità tra tutti i popoli, e gli viene dato proprio per i suoi interventi, perché appunto il pontificato di Giovanni XXIII era stato anche caratterizzato da parecchi gesti di distensione, soprattutto verso i paesi dell'est, cosa che comunque non era gradita a tutti anche all'interno della Chiesa Cattolica. Lo stesso conferimento del premio che lui ha accettato a Balzan era un premio che non è stato gradito molto a Sant'Uffizio, per esempio, allora, e certamente soprattutto nel momento in cui arriva la conferenza stampa di conferimento del premio e tra i giornalisti cosiddetti accreditati troviamo un tale Alexis Ajubei, che altro non era che il marito di Rada Khrushchev, il figlio di Khrushchev, in un momento in cui c'era qualcuno che diceva: ma come, facciamo la gara a stringere la mano all'anticristo, li prendiamo tutti, no? C'era questo discorso, era anche un mondo veramente ossessionato dal discorso appunto anche politico. Quindi però, dicevo prima, perché è importante, perché evocare questo premio ha un valore anche all'interno di questa cornice quando parliamo di questa enciclica? Perché Giovanni XXIII utilizza poi lo scambio, lui accetta questo premio e poi di fatto c'è questa visita di cortesia per cui torna al Quirinale, no? E quindi c'è l'incontro con Segni, quindi siamo il 10-11 maggio del 63, e accettando questo premio non lo fa cadere sulla sua persona, ma usa quell'occasione per dare innanzitutto questo valore di impegno alla Chiesa quasi consustanziale, che deve essere un impegno sempre per la pace, ma poi associa anche alla sua persona tutti i suoi predecessori, e questo è importante, perché quindi non è una cosa del culto suo, della personalità eccetera eccetera, ma tira dentro, si potrebbe dire, tutti i suoi predecessori. Infatti dice: ricordiamo Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, e poi dice tutta l'opera che il romano pontificato ha svolto a tutela della pace. E quindi c'è questo riconoscimento, no? Noi facciamo sempre cominciare le cose, no, da ieri, no? Anche lì dietro Pacem in Terris c'è un, lo vedremo dopo, magari se abbiamo tempo, un retroterra sulla biografia di Roncalli, un retroterra di carattere storico, ma siamo andati dietro anche prima, c'è un'attenzione, un'evoluzione del pensiero della Chiesa sulla pace. Benedetto XV, lo sapete tutti, il famoso Papa della cosiddetta inutile strage, no? Parole che fra l'altro avevano anche delle potenziali, come dire, conseguenze di carattere quasi eversivo, no? Perché di fatto lasciava liberi, no, con una frase del genere, i cattolici di non obbedire agli ordini di un potere ingiusto, quindi ribellarsi anche a un'autorità costituita, insomma, no? Una cosa molto molto forte. Ha ricordato Pio XI, le due famose encicliche, la Mitprender Sorge e l'altra, la Divina, cioè contro il comunismo, e quella contro il nazismo. Ha ricordato appunto Pio XII, il famoso appello anche di Pio XII: niente è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra, una frase fra l'altro di un testo preparato allora da Monsignor Giovanni Battista Montini, dal futuro Paolo VI. Ecco, quindi al Quirinale Giovanni XXIII aggiunge che sì, la Chiesa cattolica è artefice e maestra di pace, dice, lo diciamo con tranquilla coscienza, sto facendo una citazione, dice: continua nel mondo la missione del fondatore Gesù Cristo, che il profeta di colloquio chiama principe della pace. Ed è quel momento molto bello in cui lui poi abbraccia il presidente Segni, qualcuno se lo ricorderà, e dice, no, a lei e all'Italia, no? Una cosa molto bella. Ma la cosa interessante ancora di quella giornata, concedete di ricordarlo, mi serve anche un po' per agganciarvi a quello che dico dopo, è che nel ritorno, questa è una confidenza che ci faceva chi mi ha fatto, ma credo che abbia fatto anche a Monsignor Mannati, che molte volte abbiamo incontrato insieme, il segretario del pontefice d'allora, il futuro cardinale centenario Loris Francesco Capovilla, e erano in macchina, stavano tornando in Vaticano, il Papa felice ma stanchissimo, ricordiamoci che siamo a poche settimane dalla morte, a poche settimane dal martire. Il Papa sa perfettamente le condizioni oramai in cui è, e lo si vede nelle immagini, in un volto scavato, un uomo condannato a morire da lì a poco, e passa davanti alla tomba del Milite Ignoto e alza la mano benedicente e confida poi al suo segretario, dice che in quel momento gli erano tornati così agli occhi i volti dei tanti soldati che aveva visto morire, no? Ecco, per questo diventa anche interessante ritrovare anche questo filone della biografia roncalliana nel gesto di quello che poi porta a fare di lui l'autore, non l'estensore, come dicevo prima, che le cicliche, sapete, il Papa le fa sue, le firma, non è che le scrive lui dalla prima riga all'ultima, c'ha delle equipe di persone che lavorano e quindi si fa. Ecco, dicevo che in questo caso ha rivisto in pochi istanti la sua vita, ed è una vita che, appunto, come sapete, ha un inizio 1881 e vede quindi la possibilità per lui, purtroppo, di attraversare le due grandi guerre mondiali, vissute certamente in due momenti diversi, in due ruoli diversi, il primo da giovane sacerdote ma cappellano anche militare nella sua Bergamo. Aveva paura di finire al fronte, in realtà poi è rimasto nello stesso seminario dove in qualche modo viveva, abitava, perché il seminario è stato requisito, era diventato una specie di ospedale per quelli che venivano feriti, che tornavano dalle retrovie, e quindi anche lì sergente di sanità e poi cappellano militare, che è stato anche un modo di vedere purtroppo tanta gente morirgli tra le braccia, quindi sa perfettamente che cosa sono le conseguenze della guerra, no? E quindi questo è importante, perché lo troviamo appunto poi anche in altre situazioni importanti che riguardano successiva, ma direi che ci si può già anche fermare brevissimamente su questo periodo, perché già troviamo delle attestazioni importanti e certamente anche per lui, come dire, per un periodo condivide quella che è anche un po' un'idea, non è che arriva subito al discorso della guerra non giusta, eccetera, no? Voi sapete che c'è un'evoluzione anche del pensiero della Chiesa nei confronti della guerra, no? Addirittura è stato un periodo in cui era, no? La dannazione divina, no? Perché aveva sbagliato, per l'apostasia, eccetera, no? E poi piano piano c'è stato un'evoluzione, si è cominciato a leggerla come una specie di lezione rigeneratrice anche attribuita alla provvidenza, no? In alcuni casi. E poi piano piano c'è stato un periodo in cui era una pratica legittima, giustissima, tutt'al più da disciplinare un po' secondo l'etica cristiana, ma poi si è arrivati alla totale delegittimazione dei conflitti nel nome della religione. E poi finalmente si è arrivati all'affermazione del legame tra la giustizia sociale e l'azione non violenta. E questo è appunto per il cristiano l'unico mezzo per conseguire la pace. Ecco, dicevo prima, poi troviamo anche, come dire, all'alba del Novecento, prima ancora dell'inizio della guerra che dicevo prima, delle attestazioni fortissime. Io ho fatto delle piccole ricerche, alcune volte ho trovato addirittura dei calchi. Diciamo che nel 1904, quando lui comincia a essere segretario del Vescovo di Bergamo e dei tedeschi, scioperi, eccetera, eccetera, situazioni di conflitti, eccetera, eccetera, scrive, descrive, fa dei rapporti su questa situazione, e troviamo delle frasi che poi troveremo esattamente decenni successivi nella Pace Minteris, tipo, lo cito uno, la pace si ripete nella missione del sacerdote, nel senso della la pace innanzitutto e sempre, ma la pace è la tranquillità dell'ordine, e ordine vuol dire anche rispetto della giustizia e dei diritti di ciascuno. Cioè il vero passaggio è proprio questo, di collegare un discorso che non vuol dire l'assenza di guerra, ma vuol dire la garanzia di diritti.
Infatti se voi leggete l'enciclica che troverete qui fuori, voi vedete che i capitoli che egli fa svolgere e svolge e sottoscrive sono proprio capitoli che partono da un concetto, se tutto, di Dio, che non è orizzontale. Papa Giovanni, c'è una commistio della dimensione spirituale e la dimensione sociale. Quindi lui parla dell'ordine anzitutto, l'ordine tra gli esseri umani, primo capitolo. Poi, al secondo capitolo, il rapporto tra gli esseri umani e i poteri pubblici all'interno delle singole comunità politiche. Quindi il tutto sotto l'egida della dimensione che l'autorità è legittima nella misura in cui consegue il bene comune. Perché l'uomo, sottolinea, è immagine e somiglianza di Dio, qualsiasi persona. E quindi la dimensione anche del rapporto di genere tra la donna che lavora, la donna che è madre, la donna che si deve impegnare nella realtà politica. È il primo documento del Magistero della Chiesa dove appunto il Papa sottolinea il valore e l'impegno della donna nella dimensione dell'impegno politico. Quindi poi il rapporto tra le comunità politiche, la dimensione sempre dell'ordine, non dunque una realtà anarchica, ma un rispetto costante, potremmo dire oggi, in una sinodalità politica, senza della quale la dimensione individualistica cosa fa? Rompe, mortifica le relazioni. L'uomo è sì razionale, come diceva il nostro caro Descartes Cartesio, ma è relazionante, come sottolinea Pascal. Quindi già Giovanni XXIII recupera tutto il concetto, ecco, dei personalisti, Maritain, Monnier, e nell'enciclica lui mette, contrariamente a quello che vorrebbe il Sant'Uffizio, il richiamo alla carta dei diritti, dell'uomo del 48. E quindi ha poi questi dissapori, no? Tra un uomo molto collaborativo, Papa Giovanni, non certo un despota, no? E chiede, però, chiede anche al teologo pontificio, chiede a un gesuita della Gregoriana che cosa ne pensano di questa bozza di enciclica. Tutti la bocciano, questa bozza, perché? Ma non è in continuità con il magistero della Chiesa che ha preceduto, e quindi proprio il richiamo dei diritti dell'uomo, che bisogno c'è? E Papa Giovanni va per la sua strada. Apre realmente la Chiesa verso i segni dei tempi, sempre nella dimensione dell'ordine, mai però sottovalutando l'altro aspetto spirituale, l'ordine che viene da Dio. E quindi è tutta un'enciclica pregna di dimensione sociale, ma parte dall'aspetto della realtà, diciamo, teologale. E allora in questo senso anche l'ultima parte, che è quella che più sta a cuore a lui, i richiami pastorali che vedremo dopo, ci indicano come non vuole entrare da politico, non vuole suggerire da politico, ma un uomo di chiesa, uomo di fede, nella nostra rivelazione divina e cristiana, ma uomo di fede anche nella realtà dell'uomo. Infatti poi la Gaudium Spes partirà da questa dimensione positiva, giovannea, per darci quella meravigliosa costituzione pastorale, appunto, della Gaudium Spes. Tutto parte da lì. Un uomo che ovviamente ha fatto la guerra, come ha sottolineato, che è andato a cercare il suo fratello fino a Padova per vedere se si era salvato, eccetera. Quindi ha sofferto, ma ha dato anche la sua azione per poter dare conforto alla propria famiglia, eccetera. E quindi ha poi un uomo che ha cooperato a quello che sono stati i primi sintomi, diciamo, di rivendicazioni sindacali, perché parte dalla civiltà contadina e alla civiltà industriale, e quindi ecco che le donne sono impegnate negli stabilimenti, ecco, di tessitura, eccetera, e quindi non hanno la stessa paga degli uomini, e quindi sono anche sottovalutate. Quindi ecco, lui si mette e va in grane, come giustamente chi si batte per la giustizia va in grane. Ma queste grane, che in modo particolare gli eccessivi ecclesiastici legalisti, però è l'uomo che rende a capire di fronte al mondo che cambia, e riesce a trovare in Pio XII un superiore che lo comprende, e allora lo libererà da questa piccola bagarre del momento bergamasco, lo porterà a Roma, gli farà aprire il suo cuore nella dimensione della missionarietà, e poi ecco l'impegno in Bulgaria, in Turchia, poi a Parigi e poi al Soglio Pontificio. Ecco, questo uomo che ha voluto capire i segni dei tempi alla luce di Dio, non in una dimensione meramente verticale, è stato l'uomo veramente che lo Spirito ha offerto alla Chiesa per il grande cambiamento che poi il Concilio Vaticano farà. Prego, dottor Roncato.
Don Mannati ha fatto questo rapido volo d'uccello sul periodo della Seconda Guerra Mondiale, che è il periodo in cui Angelo Giuseppe Roncalli vive in Turchia. La Turchia allora è il corridoio neutrale per la fuga degli ebrei dal nazismo, ma è anche tanto altro ancora. E sono interessanti, proprio appunto spigolando un po' i diari di Roncalli di tutto questo periodo della Turchia, ma anche quello precedente della Bulgaria, e ci fanno vedere anche un uomo che sta appunto maturando una sua evoluzione in qualche modo un pochino anche più avanti di quella, diciamo così, che sta maturando la Chiesa universale, no? Ricordiamo per esempio che 25 anni 30, se andiamo a rileggerci le annate di Civita Cattolica, ci sono i gesuiti che in qualche modo sono d'accordo nel teorizzare il posto al sole, no? In Africa c'è uno spirito anche abbastanza colonialista, no? E mentre se andiamo a leggere un po' le lettere, per esempio di diari di Roncalli, vediamo un uomo che comincia già a capire che sono le antiche favole, scrive, no? Perché il pesce grosso vuol mangiare il piccolo dice che il mare è grande ed è di tutti, eccetera. Ma ci sono delle affermazioni che secondo me hanno un valore ancora oggi. Su una io mi sono fermato più volte anche facendo questi interventi su Pacem in Terris. 25 ottobre 39 è una frase molto lapidaria, però la consegno un po' anche alla vostra riflessione. E dice: una pace anche difettosa vale più di qualunque vittoria. Eppure noi non sentiamo parlare anche di vittoria, no? Diamo le armi perché aiutiamo a vincere.
Dobbiamo vincere.
Poi appunto, no? Ricordo che una volta abbiamo fatto un incontro, c'era Monsignor Mannati, diceva poi faremo il presidente dei cimiteri, no? Da una parte o dall'altra. Ma adesso, al di là di tutto questo, c'è anche un ragionamento molto interessante che viene fatto, perché poi appunto nel momento in cui per esempio gli italiani leggono i giornali dove c'è scritto popolo italiano corre alle armi o vinceremo, appunto, no? Il famoso discorso che dicevo adesso del vincere, lui scrive: non amo entrare nelle misteriose ragioni di Stato, ma la guerra è un periculum enorme. Poi dice: per un cristiano che crede in Gesù e nel suo Vangelo, un'iniquità è una contraddizione. Ma c'è un'altra cosa che fa riflettere. A novembre del 40, cito così un pezzettino, si pretende da qualcuno che Dio debba preservare tale o tal'altra nazione, o dare ad essa la invulnerabilità e la vittoria in vista dei giusti che in essa vivono o del bene che pur vi si compie. Si dimentica che se Dio ha fatto in qualche modo le nazioni, ha lasciato però la Costituzione degli Stati alla libera disputazione degli uomini. A tutti egli ha dettato le leggi della civile convivenza e il Vangelo ne è il codice. Ecco, noi potremmo anche andare avanti, trovare spigolando frasi di questo genere, no? Però direi che, come dire, c'è già una storia che muove le cosiddette pagine del Vangelo, no? È quello che diceva prima Monsignor Mannati, che riguarda un po' discorso dei segni dei tempi che verrà fuori, no? Compreso appunto anche questo impegno per la pace, no? E c'è questa consapevolezza che appunto che non è il Vangelo perché cambia, ma è chi noi che cominciamo a capirlo meglio, no? E direi che questo è un discorso importante, come anche un discorso importante quel riconoscimento che viene fatto di diritti stabiliti nei grandi trattati internazionali. C'è questa dimensione, questo afflato, questo respiro universale, e c'è ancora qui. Io, a me piace ogni tanto usare degli episodi, no? Come l'ho usato prima, che sono emblematici. Prima c'era il premio Balzano, ma per esempio c'è il grande episodio che tocca nervi di questa enciclica, che è la crisi di Cuba. La crisi di Cuba, che è importantissima. Pensate che io ci sono stato parecchie volte, ho fatto anche delle interviste proprio su Pacem in Terris, compreso a Fidel Castro, che aveva aperto gli archivi allora. E in realtà, cioè, se si va a vedere, fino a alcuni anni fa, decenni fa, c'è tutta una letteratura dove, per esempio, l'intervento del Vaticano è stato completamente ignorato, no? In quella specie di essere sull'orlo di una grande guerra mondiale e poi tutti che si ritirano, no? E quindi il mondo salvato così. E sembra un po' una leggenda, no? Perché dice: vabbè, è arrivato il Papa, ha fermato la guerra atomica. Sembra detto così, dove sono poi i riferimenti? In realtà anche lì la storia appunto si fa con i documenti, non c'è moltissimo materiale, però adesso praticamente dopo tanti anni, dopo tanta letteratura, questo intervento vaticano e non solo Vaticano, perché è stato di fatto Italo-Vaticano, perché sono entrati anche personaggi come Fanfani, che c'era allora, emissari, personaggi come Bernabei, insomma ci sono, perché c'erano i missili a L'Avana, ma c'erano anche i problemi del Jupiter, che ce l'avevamo in casa noi, in Puglia, come anche adesso si sa che non ci sono parecchie situazioni dalla NATO dove esistono anche ordigni, vabbè, non è quello il tema di stasera, però questo è importante, ed è ricordare che quella crisi, che fra l'altro di Cuba, che è iniziata esattamente nei giorni del, come cominciava il concilio, siamo nell'ottobre 62 e c'è appunto questo Lockheed U2 che in volo di ricognizione sul territorio cubano vede questa situazione, no? E quindi queste giornate, questi 13 giorni di grande tensione, e fino appunto a quando appunto la paura che prevalessero i falchi sulle colombe, ancora giorni di trepidazione, e poi alla fine Kennedy che ordina il ritiro dei missili cubani, ovviamente avendo avuto le garanzie, ma con un grande lavoro della diplomazia vaticana, poco conosciuto, però appunto anche qui, no, io amo molto, appunto dicevo prima, ricordare le documentazioni, no? Sono usciti, vabbè, qui c'è tutta una ricostruzione storica, purtroppo non abbiamo tempo per fare, però è importante dire le grandi novità, cioè il Papa arriva sostanzialmente al 25, parla in francese, che è la lingua appunto della diplomazia, e ricorda appunto, dice, no, la mano sulla coscienza, si rivolge ai potenti della terra, che essi ascoltino il grido di pace che arriva da tutti i punti della terra, eccetera. E poi all'improvviso sembra, appunto, cioè sembra, è andata così, ma come d'incanto, i missili russi che vengono smantellati e gli Stati Uniti che levano l'assedio dall'isola caraibica, le navi sovietiche che invertono la rotta, e la Pravda che il giorno dopo pubblica l'appello proprio del pontefice, no? La stessa cosa anche negli Stati Uniti, ma dicevo, ci sono finalmente anche dei documenti. Citavo prima la fonte dei diari, che di cui io mi avvalgo molto spesso, di Roncalli, 20 novembre 62, vi cito: ricevetti il signor Jerzy Zagrewski, polacco, confidente di Wyszyński, ben accetto al premier Gomulka, il quale lo incaricò di portare il suo saluto al Papa e di dirgli che la liquidazione, aver liquidato il terribile affare di Cuba, egli la ritiene, secondo le sue fonti, dovuta allo stesso pontefice. Oppure anche altre cose, il diario non ancora pubblicato del segretario del Papa, 25 ottobre, cito: messaggio di pace del Papa, ore 12, ottimo lavoro compiuto in questi giorni di crisi cubana dalla segreteria di Stato, ma il clima non è di paura, ci si sente sicuri che ormai la scintilla non scoccherà. Il Papa prega molto, Monsignor dell'Acqua mi dice a Washington e a Mosca gradimento per le parole del Santo Padre. Questa è stata una diplomazia, come dire, efficace, ma è stata anche efficace perché al di là di tante persone di cui è nota la collaborazione, c'erano aperti tantissimi canali, c'era Lardone a Istanbul, c'erano tantissime persone che facevano riferimento, c'era un, come dire, perché oggi tante cose, per esempio anche della diplomazia vaticana, non stanno funzionando, no? Al di là di tutte le edulcorazioni che possiamo fare, purtroppo è un dato di fatto, abbiamo salvato probabilmente dei bambini, eccetera, però non stanno andando perché non ci sono dei canali aperti, no? Che quando i canali sono chiusi, con chi tratti, no? Cioè, uno dice tratto con il nemico volentieri, ma se non tratti con nessuno non vai avanti, no? E quindi questo è stato una cosa veramente molto importante. E fra l'altro di tutto questo, appunto dicevo, c'è molta letteratura quasi autocelebrativa di fonte, per esempio, inglese, e c'è pochissima roba su Mosca, ma anche perché quello, io ricordo aver fatto una lunga intervista alla figlia di Khrushchev a Mosca, Rada Khrushchev, che diceva: ma sai, io, a parte che era più giovane, eccetera, però noi non sapevamo niente, no? La informazione era completamente monopolizzata, per cui non c'era la paura che c'era negli altri paesi. Se voi andate a leggere qualsiasi anche romanzo, testo, diario che riporta questi dati, difatti dà questa sensazione di un mondo che sta arrivando sull'orlo, mentre là era tutto ovattato perché la comunicazione ovviamente non c'era, perché c'era un monopolio totale da dittatura completa, per cui nessuno sapeva a cosa si andava avanti, no? E quindi diciamo, questo è stato una cosa importante. Però se si va a vedere veramente questa storia, ci si rende conto anche delle obiezioni, lo citava prima Monsignor Mannati, interventi di chi insieme ha lavorato sulla stesura, controllo di cosiddetti teologi che verificano la corrispondenza a quella che è una certa tradizione, a quello che sono delle leggi vigenti, eccetera. Ma vedete, probabilmente ci potevano essere anche degli elementi fortemente innovativi che non ci sono stati allora, penso al diritto all'obiezione di coscienza, che però poi è stato ripreso a distanza di tempo, ha vinto lo stesso, sulla distanza ha vinto. Però quello che dicevamo prima delle grandi svolte è proprio dell'atteggiamento anche del Magistero, della Chiesa Cattolica davanti ai cosiddetti diritti umani, che è un concetto che entra nei discorsi roccagliani già all'esordio del pontificato, laddove prima si parlava solo di diritti della persona, mentre adesso appunto c'è il riconoscimento, diceva prima, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che tra l'altro era stata adottata nel 1948 e che ha come punto di riferimento che cosa? Proprio la tutela di quella parola che è importante ricordare, sottolineare, che non apprezzo, che è la cosiddetta dignità umana, la dignità umana, insomma, no? E quindi questo è un altro aspetto importante. Per cui certo c'è questo approccio nuovo del Magistero, per cui se prima c'era la guerra giusta e adesso non c'è più, però c'è anche il problema della dottrina sociale e quindi della preoccupazione di costruire una pace a partire da che cosa? Appunto dal riconoscimento dei diritti. Quindi anche un'enciclica che di fatto inaugura anche un linguaggio nuovo che supera la questione della legittimità della guerra, e quindi c'è questa condanna appunto al discorso degli armamenti, oggi siamo arrivati alla condanna anche non solo dell'uso ma del possesso stesso, e anche su qui ci sarebbero delle riflessioni da fare, perché ci sono anche in Italia tante sedi dove il possesso delle armi atomiche appunto c'è, e quindi diciamo c'è questo intreccio di argomentazioni razionali, di esortazioni certamente anche di carattere di tipo evangelico, ma non c'è dubbio che è il concetto della guerra giusta che viene completamente spazzato via, che non è più compatibile. Ecco, poi abbiamo citato prima, ne approfitto molto velocemente per ricordare che ci sono anche flussi importanti, perché non le hanno ancora pubblicate tutte, ma per esempio se si va nell'archivio di, forse qualcuno di voi ha letto qualcosa, di Thomas Merton, ci sono dei carteggi col pontefice, col segretario del pontefice, su quello che a lui era vietato dire in America, ma che poi si è trovato perfettamente nello spirito di pacem interis, no? Perché appunto alla fine c'è quella alienum est ratione, no? Questo dire che appunto che la guerra rimane appunto qualcosa di diabolico, insomma, no? Ecco, vorrei lasciare l'ultimo spazio invece a Don Ettore per questo piccolo, che poi anche qui meriterebbe importante, parte delle cosiddette indicazioni pastorali alla fine, dove appunto ci sono queste nuove, come dire, indicazioni importanti che partono per esempio dalla distinzione fra l'errore e l'errante, e l'altro fra le dottrine filosofiche
e i movimenti,
no?
Una delle cose molto, diciamo, importanti della Pacem in Terris è il richiamo, documento del Magistero, alla retta coscienza. Fino allora la retta coscienza era gestita anche da quelle che erano le indicazioni, mentre Papa Giovanni, ecco, sottolinea il fatto che ciascuno deve fare i conti con la retta coscienza. Questa mattina ero all'incontro del canale con i miei confratelli e, sottolineando il fatto della necessità di fare in modo che nelle comunità parrocchiali ci possa essere una certa libertà da parte del pastore, del suo consiglio pastorale, perché è una realtà riconosciuta in quella dimensione del territorio e tra quelle persone, il richiamo non è tanto a una dimensione, diciamo così, giuridico-farisaica della legge, ma della coscienza. Un parrocone non lontano da qui è: ma no, è la legge, dobbiamo stare a quello che è il discorso delle indicazioni che ci danno la Chiesa. Certamente, ma sempre secondo la coscienza. E proprio nella Pacem in Terris, secondo coscienza, c'è il primo accenno anche a come io devo considerare la proprietà privata. Se la proprietà privata va contro la dimensione del bene comune, e la proprietà privata allora va letta in altro modo. Quindi la pace Minterris ha dato una rivoluzione al pensiero del Magistero della Chiesa, in modo particolare della dottrina sociale della Chiesa, richiamando proprio a che cosa? A questo retto sentire delle persone. E lui ovviamente, che viene fuori da un'esperienza della Francia, quindi il pensiero di Maritain, di Monnier, eccetera, e oggi di Ricoeur, il discorso della dignità della persona umana. Quello che conta anche davanti a Dio è che il cristiano faccia riferimento, diciamo, alla coscienza. Ecco, i richiami, no, di Papa Giovanni pastorali potremmo sintetizzarli in quello che diceva Papa Giovanni Paolo I, Papa Luciani: la sapientia cordis. Se manca la sapientia cordis, la legge diventa un capestro, come voleva questo buon parroco, no, vicino, non lontano. Io della legge capestro me ne faccio un baffo. Io guardo alla coscienza e anche alla sensibilità del mio popolo. E quindi, ecco, allora legittimo che cosa? Lo stile di Mazzolari. Legittimo lo stile di chi, come San Giovanni Bosco, in un contesto di due secoli fa, entra in una logica tutt'altro diversa. Tanto è vero che ha grandi problemi con il Vescovo di Torino. Chi lo salva? Il Papa. Cioè, dobbiamo vedere proprio che c'è una grazia di Stato nei confronti di chi il Signore permette che divenga ad essere una guida. Oggi come oggi, appunto, grazie al Concilio Vaticano II, abbiamo recepito questa dimensione, no, della coscienza. E quindi, ma anche del rispetto, no? Non abbiamo più il partito cattolico, ma abbiamo il bisogno, ci sarà poi un convegno proprio qui a Trieste, le settimane sociali, dell'inserimento nella dimensione politica, che non è la partitica. E allora Papa Giovanni fa una distinzione, prendendolo proprio dalla concezione filosofica del personalismo: un conto è l'ideologia e un conto sono i movimenti. L'ideologia è cristallizzata, i movimenti muovono. E allora che anche nelle progettualità della politica è necessario ritrovare un punto importante che viene dalla coscienza: il bene comune. In una dimensione però legittima, con i mezzi che ovviamente non vanno contro la coscienza né soggettiva né sociale. Ecco allora che diventa importante quello che voleva Benedetto XVI, che nella, diciamo, Costituzione dell'Europa ci fosse il richiamo alle radici ebraico-cristiane, perché la dimensione fondamentale della ragione per cui noi siamo europei, con tutti poi che quelli che possono essere le varie deviazioni, ecco, culturali, sociali, eccetera, sono proprio lì, nelle radici cristiane. E queste costituiscono il movimento della ricerca di quello che è veramente il bene comune per il soggetto e per la società. Uscire dall'individualismo per essere capaci di coinvolgere. Ecco, allora, ha citato poco fa la Fratelli Tutti, quello che ci ricorda Papa Francesco. Ma è qui tutto, parte tutto da quest'uomo, un uomo veramente di Dio e un uomo veramente sensibile ai cambiamenti o ai segni dei tempi. Tutta la sua vita, Bergamo con radini tedeschi, un grande uomo legato alla dottrina sociale, l'ansia di far sentire che la Chiesa deve uscire dalle sacrestie quando a Roma viene chiamato per sottolineare il valore missionario della Chiesa, poi la sua presenza nell'Oriente, in Bulgaria, in Turchia, in Grecia, dove incontra l'altro polmone della Chiesa, no? Il polmone orientale, e recepisce l'importanza di che cosa? Della sinodalità. E quando un seminarista della Bulgaria viene da lui e vorrebbe, ecco, lasciare il suo percorso dell'ortodossia per diventare cattolico, e il Papa Indi, non era Papa ancora, gli sottolinea il valore della fedeltà del suo percorso. Perché? Perché un giorno il Signore ci farà camminare insieme i segni dei tempi, i segni dei tempi. Quindi questo rigorismo che sta avvenendo anche in questi nostri giorni, purtroppo, no? Quando mi si dice ma dobbiamo essere fedeli alle leggi della Chiesa. Tutta la mia vita io sono stato fedele alle leggi della Chiesa, con la mia testa però. Perché io ho detto a questi preti stamattina, Dio ci ha chiamati uno per uno, però ci ha chiamato differenti. Uno diceva, ma dobbiamo fare allora, dobbiamo fare un qualche cosa di concordato per tutti, perché uno è più lasco, l'altro è più rigido. No, questo ci deve essere. C'è una pluralità di colori, perché Dio ci ha chiamato con le nostre fragilità, con le nostre qualità. E quello che conta è che noi non ci disprezziamo gli uni gli altri, ma dobbiamo cercare gli uni gli altri ciò che io non riesco a fare, che riesce a fare lui. E questo è il pensiero di Giovanni XXIII per volere un concilio ecumenico, dove realmente lasciamo da parte quello che ci divide, pensiamo a prendere quello che ci unisce. E che cosa ci unisce? Ci unisce il servizio all'umanità attraverso la testimonianza e la predicazione evangelica, offrendoci realmente chiesa, come dice Papa Francesco, chiesa però non come clinica specializzata, ma come ospedale da campo. Se noi non entriamo in questa logica, noi non realizziamo lo spirito del Vaticano II, ma neanche lo spirito del Vangelo. E qui Papa Giovanni ha messo le fondamenta, che non è soltanto un discorso della dottrina sociale, è un discorso che ci aiuta ad essere come credenti e come comunità cristiana, presenti nella storia, non con i j'accuse, ma come presenze di speranza. Allora saremo anche rispettati. Ma se noi entriamo nella logica come un j'accuse e ci mettiamo dalla parte di coloro che comunque sono della legge, noi non facciamo un buon servizio, non siamo la Chiesa di Dio. Ecco, qui Papa Giovanni è stato profetico per il discorso della coscienza, per il discorso dei segni dei tempi, soprattutto per il discorso movimenti non sono uguali all'ideologia. La possibilità, allora, se c'è la prospettiva per il bene comune, di una sinergia. E allora, svincolati da una certa rigidità, offerti però a una certa creatività secondo la propria coscienza. Questo mi pare che sia stata la questione più rilevante, il rinnovamento più vero che Papa Giovanni ha offerto alla Chiesa tutta. Ecco, con il suo testamento spirituale, che per me è la pace interis.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.